Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. In nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Diamo lettura al Santo Vangelo.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non ci seguiva. Ma Gesù disse: Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque, infatti, vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue.
Il Vangelo che abbiamo ascoltato si compone di due momenti. Il primo momento riguarda il bene e chi può fare il bene nel nome di Cristo. Il secondo momento riguarda lo scandalo. Diciamo due verità. Una sul primo momento e una sul secondo. Chi può fare il bene nel nome di Cristo? Tutti. Non c'è nessun uomo sulla terra che non possa fare il bene nel nome del Signore. Perché questo? Perché Cristo è di tutti. Cristo non è del cristiano, Cristo è dell'uomo. Perché Cristo è sceso sulla terra, si è fatto carne, per la salvezza di ogni uomo. E quindi ogni uomo ha il diritto di invocare Cristo. E ogni uomo ha il diritto di agire nel nome di Cristo. Qual è il compito dei discepoli del Signore? Non è quello di proibire il bene, ma aiutare ogni uomo perché entri nella fede perfetta, nella carità perfetta, nella speranza perfetta. E questo avviene attraverso l'annuncio del Vangelo e poi il dono della grazia dei sacramenti. Per cui il nostro compito è quello di aiutare perché si perfezioni ciò che in ognuno è iniziale. Questo è un principio santo che vale per tutti noi. Ecco perché Gesù dice: chi non è contro di voi è per voi. Se quest'uomo opera nel mio nome e scacci i demoni, di certo domani non parlerà male di me. E quindi aiuta voi nella missione evangelizzatrice. Questo va detto con chiarezza. e qui il bene non va mai impedito a nessuno. Ad ognuno invece dobbiamo indicare la via perché il suo bene sia perfetto. Il secondo momento riguarda lo scandalo. Che cos'è lo scandalo? È un impedimento che si pone sul cammino dell'altro. È come se noi deviassimo la sua via, da una via che conduce verso la santità a una via che porta verso la perdizione con il nostro scandalo. E quindi l'altro, attraverso il nostro scandalo, rischia la perdizione eterna. Che cos'è allora lo scandalo? È un peccato fatto pubblicamente da un discepolo di Gesù, da un cristiano. L'altro discepolo vede noi che agiamo in questo modo e si sente autorizzato ad agire come noi agiamo. Ora, San Paolo cosa dice ai Corinzi? Ognuno ponga attenzione a evitare ogni scandalo, sempre, in ogni momento. Ed è scandalo, dice Paolo, anche un'azione santa che tu fai, però l'altro che è piccolo nella fede non comprende e quindi si scandalizza. Allora tu sai, se tu sai che quell'uomo si scandalizza per la tua azione buona, tu non la fai. Perché non è la tua coscienza che deve regolare la tua azione, ma la coscienza del tuo fratello che ancora è debole. E qui tante cose vanno evitate per la coscienza dell'altro, che è debole, che è piccola, che è fragile, ed è facilmente scandalizzabile. Adesso a voi le domande.
Monsignore, da cosa dipende il pregiudizio nel quale cade Giovanni? E come possiamo riconoscere le opere buone dei nostri fratelli?
Vedi, non è un pregiudizio quello di Giovanni. Si tratta di una visione di fede che pensa che solo i discepoli possono parlare bene di Gesù. Se voi andate nella prima lettura, cosa trovate? Trovate che Mosè si lamentò col Signore che non ce la faceva più a vedere il popolo. E allora il Signore disse: chiama 70 anziani, portala alla tenda del convegno e io prenderò dello spirito che è sopra di te, lo porrò sopra i 70 anziani e insieme conducete questo popolo. Due anziani non si erano presentati, erano rimasti nei campi. E anche su di loro si era posato lo Spirito del Signore. Quando Gesù lo venne a sapere, disse a Mosè: Signore, mi impedisci che questi possano agire nel nome del tuo Spirito, perché non erano nell'accampamento. E Mosè cosa rispose? Sei tu geloso per me? Fosse profeta ogni figlio del popolo del Signore. Vedi, qui abbiamo due visioni di fede. C'è una visione, diciamo, quasi di gelosia verso Mosè, di Giosuè, e c'è una visione altissima di Mosè. Mosè vorrebbe che tutto il popolo fosse profeta, tutto il popolo parlasse nel nome del Signore. Gesù invece così ci impedisce loro di parlare. Perché devo impedirlo? Qual è il male? Recono forse un danno a me? No. E allora molte volte noi abbiamo visioni di fede troppo ristrette, troppo piccole, troppo infantili. E quindi ecco, non pensiamo con una misura alta di fede. E questo è per noi un grande male. Noi dobbiamo sempre avere una visione alta, di vedanza altissima. Dobbiamo avere la stessa visione che ha Cristo Gesù, per conformarci al suo pensiero. Cristo Gesù perché è venuto? Per dare lo spirito ad ogni uomo e perché ogni uomo possa agire nel suo nome e fare grandi prodigi, grandi miracoli. creduto il miracolo della conversione del cuore. Se quest'uomo già agisce nel nome di Gesù, aiutiamolo, facciamolo crescere, diamogli tutta la verità di Cristo e questo sarà un buon discepolo del Signore, anche se non segue noi. Sarà un buon discepolo di Cristo Gesù. Prego.
Buonasera, padre. Può approfondirmi la differenza tra lo scandalo provocato dal nostro peccato e lo scandalo provocato da una nostra azione buona?
Vede, lo scandalo che cos'è? È un'azione cattiva, la trasgressione di una parola del Signore fatta in modo pubblico dinanzi a persone che sono fragili, che sono deboli nella fede, che hanno iniziato appena il percorso della fede e quindi non comprendono quello che tu fai. E quindi si scandalizzano. Quindi quando c'è una trasgressione della parola, quasi sempre c'è lo scandalo. E quindi noi dobbiamo stare molto attenti, specialmente quando siamo nel pubblico, di evitare parole, azioni, modi di fare o di essere, che possono scandalizzare un fratello. Qui occorre tutta la nostra buona volontà e tutti i nostri impegni. Poi invece c'è l'altro scandalo, come dicevo prima, che è lo scandalo dei piccoli. E qui in morale noi diciamo lo scandalo dei pusilli. I pusilli, pusillus, dal latino, da piccolo. E tu ancora sei piccolo, non sei cresciuto, non hai ecco un buon discernimento, pensi che tante cose siano male. Allora io ti agisco, cosa devo fare? Sapendo ecco la tua condizione di fede che è piccola ancora, mi devo porre al tuo, ecco, al tuo stesso gradino di fede e quindi agire come se fossi tu ad agire, in modo che non regga a te nessuno scandalo. E qui è l'esercizio della grande carità. E qui io so che se faccio quella cosa non è peccato, però so che tu pensi che sia peccato. Allora cosa faccio io? Mi astengo da fare quella cosa per rispetto della tua coscienza, per non arrecare alcun danno alla tua coscienza, perché altrimenti potresti cadere dalla fede. Questa è la carità, la somma carità che noi siamo chiamati a esercitare e a vivere. Prego.
Monsignore, a volte anche le azioni ritenute più sante possono dare scandalo ai più piccoli nella fede. Come acquisire la delicatezza di coscienza?
Vedi, se tu vuoi acquisire la delicatezza della coscienza, devi crescere nell'amore. Perché è l'amore verso gli altri la regola santa perché tu possa sempre operare nel bene. Che cos'è l'amore? È avere un desiderio di salvezza così grande verso gli altri da sacrificare anche la tua vita per la loro salvezza. Allora, se io devo sacrificare la mia vita per la salvezza di un fratello, da dove inizio? Nel non fare nulla che possa turbare il cammino di quell'uomo, di quella persona, di quella donna, di quel bambino. Ora, se io invece non cresco nell'amore, cosa faccio? Penso che il mio cuore sia il metro di tutto e quindi posso fare ciò che voglio. Però questa è una carenza di amore, perché io non considero che un mio atto, un mio gesto, un mio comportamento possa recare un danno morale gravissimo a colui che mi sta dinanzi. Allora, più io cresco nell'amore, e più evito che questo accada. Ecco, vi faccio un esempio. Lo trovate questo nel Vangelo secondo Matteo. Gesù è a Cafarnao, si avvicina all'esattore delle tasse e dice a Pietro: ma il tuo maestro non paga le tasse del Tempio? Gesù chiama Pietro e gli dice: Pietro, chi paga le tasse? I figli del re o gli estranei? E Pietro rispose: gli estranei. Quindi i figli sono esenti. Quindi Cristo, essendo il figlio di Dio, è esente dal pagare la tassa del Tempio, perché è il figlio di Dio. E cosa dice allora Gesù a Pietro? Perché non si scandalizzi, no? Perché non pensano che il maestro non paghi le tasse? Vai al mare, prendi il primo pesce che vedi, apri la bocca e troverai in esso uno statere, che è una moneta di quei tempi. Prendila e paga per te e per me. Perché Gesù compie questo miracolo? Perché gli esattori delle tasse non si scandalizzino e non parlano male di lui e dei suoi discepoli. Vedi la delicatezza di amore di Gesù. Per la salvezza di un fratello compie anche un miracolo al fine di evitare lo scandalo. E quindi anche noi, alla fine di evitare lo scandalo, dobbiamo fare qualsiasi cosa. Se amiamo, se non amiamo, ci guidiamo nella nostra scienza. Però, dice San Paolo, la scienza gonfia, la carità è divina. Quindi più noi cresciamo nella carità, più noi amiamo, e più vediamo l'altro come persona da salvare, da redimere. E se dobbiamo sacrificare la nostra vita per l'altro, siamo anche capaci di sacrificio, qualsiasi sacrificio. San Paolo cosa dice? Se mangiare carne dovesse scandalizzare un mio fratello più piccolo, non mangerò carne in eterno. Qui si parla della carne, diciamo, sacrificata agli idoli. Dice: io so che non c'è nessun Dio al di fuori del Dio che è il Padre del mio Signore Gesù Cristo. Però l'altro non lo sa. E quindi non mangerò mai carne per scandalizzare un fratello piccolo. Questa è carità e questo è amore. Prego.
Monsignore, cosa vuol dire nel concreto entrare nella vita senza una parte del proprio corpo? Perché è auspicabile una condizione del genere?
Vedi, il Vangelo non va letto in modo letterale, va letto in modo spirituale. Dice San Paolo che la lettera uccide, lo spirito vivifica. Cosa significa questo? Se un tuo sguardo ti deve portare alla perdizione, a che serve che tu guardi una cosa cattiva? Astieniti, no? Cava l'occhio. Cava l'occhio significa se tu ti cavi l'occhio non guardi, no? Allora l'occhio devi cavare spiritualmente. È come se il tuo occhio fosse, diciamo, cavato, quindi non puoi guardare quella cosa. Quindi tu ti pensi con l'occhio cavato e quindi non guardo, non posso vedere. Così questo vale per i piedi, per le mani, per l'udito, per tutti i sensi. E qui occorre la nostra grande saggezza. Se tu sai che andando in un posto, ecco, tu scandalizzi, o ti scandalizzi e quindi puoi peccare, non andare in quel posto. Se tu sai che la frequentazione della cattiva compagnia ti porta a peccare, non frequentare la cattiva compagnia. È come se tu non avessi piedi, no? Questo sta dicendo Gesù. Cioè tu devi pensare che uno scandalo ti può dannare per sempre. Un'occhiata ti può portare alla perdizione. E allora cosa fai? Metti tutta la tua attenzione, tutta la tua volontà per salvare te stesso e salvare gli altri. E qui ritorniamo nella legge della carità. La carità verso te stesso o verso te stessa ti obbliga a rinunciare a tutto pur di guadagnare il regno dei cieli. La carità verso il fratello ti obbliga a rinunciare a tutto per la salvezza di tuo fratello. Sapendo che Gesù Signore per la nostra salvezza diede il proprio sangue, sacrificò la sua vita sulla croce. Ora, se Gesù sacrifica la vita sulla croce per noi, chi siamo noi per non avere una così grande carità sia per la nostra salvezza che per la salvezza dei fratelli. Il Vangelo è carità e amore. E solo dalla carità si può vivere il Vangelo. Se non abbiamo amore né per la nostra salvezza né per la salvezza dei nostri fratelli, giustifichiamo tutto, anche i peccati più grandi noi li giustifichiamo. Come diceva Gesù, ecco, siamo capaci anche di ingoiare il cammello facendolo passare per un moscerino. Ma quando questo accade? Quando noi non amiamo. Ecco, il Vangelo di oggi è una lezione altissima di amore di Gesù. Amare la verità e lasciare che si lavori per la verità, amare l'altro e morire per l'altro, per la sua vita e anche per la nostra. Ecco, se noi cresciamo nella carità, cresciamo nell'amore, ecco, noi comprenderemo questo Vangelo. Se il nostro amore è poco, di questo Vangelo comprenderemo veramente poco. Allora chiediamo alla Vergine Maria che infonda nei nostri cuori tutta la sua carità per Cristo nello Spirito Santo. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. In nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.